devi andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io.
Ecco, comincia quasi puntuale, vengo anch'io, la trasmissione della domenica. Oggi vorremmo affrontare dei problemi. Intanto c'è, diciamo, un inserto iniziale molto importante. Ci sono dei compagni che vogliono parlare di un suicidio in carcere, un ragazzo che è morto un po' sospetto. Loro ci spiegheranno questa cosa, anche perché oggi a sostegno, a solidarietà, anche a rilanciare questo problema che ormai è annoso, delle morti in carcere, delle morti in caserma, insomma, voglio dire, è un tema che la radio tema, presenteranno questa iniziativa di oggi. Poi vorremmo affrontare un'ampia pagina di pensioni. Noi parliamo di pensioni, non di pensionati. Pertanto l'ascolto non è che riguarda solo gli anziani, ma proprio quelli che la pensione ancora devono maturare, perché una parte l'ha già maturato. Non parliamo di quelli che già ce l'hanno la pensione, ma di quelli che la pensione la dovrebbero prendere e si dovrebbero informare, perché riguarda il loro futuro. Cioè, poi alla fine della trasmissione daremo l'appuntamento, insomma ci sono, parleremo con dei palestinesi dell'iniziativa anche della manifestazione del 31 dei curdi per il popolo curdo, assieme ai palestinesi sono due popoli oppressi senza terra che combattono ormai da decenni per avere la terra. Fatto la premessa di che cosa vorremmo parlare oggi, per poter parlare di questo vi ricordo, come tutte le volte, che è necessario fare la sottoscrizione a questa radio. La radio si sostiene solamente con la sottoscrizione degli ascoltatori, non ha pubblicità, non ha sponsor, e pertanto vi ricordo che per poter sottoscrivere la radio fare un conto corrente postale al numero 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma, oppure andando sul sito della radio trovare la voce sostieni e lì ci sono tutte le procedure per poter scrivere, sottoscrivere in forma elettronica. Fatto questa premessa, do subito la parola ai compagni che presentano la giornata di oggi a sostegno di questo ragazzo, diciamo suicidato più che, no? Qualcuno l'ha indotto o è stato proprio preparato nel suicidio all'interno di un carcere, dove un luogo dovrebbe avere una protezione, invece entrano vivi e escono morti. La parola a voi.
Grazie.
Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Azzurra e vorrei presentare l'iniziativa di oggi che si terrà al centro sociale Exnia.
No, poi andare, ecco, gira un po' il microfono.
Si terrà oggi a ora di pranzo al centro sociale Exnia in via Prenestina 173 e ci sarà un ingresso a sottoscrizione libera e un pranzo sociale a cui seguirà un dibattito con letture di testi del carcere e laboratori di giocoleria, spettacolo di teatro. La nostra iniziativa si chiama Il carcere continua ad uccidere ed è nata sia per raccogliere dei fondi per sostenere le spese legali di Enes, il nostro amico e ragazzo rimasto trovato impiccato venerdì 25 settembre scorso nel carcere di Pesaro, e sia per discutere della situazione estrema delle carceri italiane, in cui spesso i carcerati vengono emarginati in spazi molto stretti, e quindi questa iniziativa è nata per raccogliere delle idee e parlare della necessità di realizzare dei punti di ascolto anche telefonici, in modo che amici o parenti di chi è sottoposto a controlli psichiatrici in carcere o in genere a maltrattamenti possa denunciare il fatto e ricevere consigli e contributi a come apporsi. A questa iniziativa parteciperanno anche delle associazioni di Roma come ACAD, Antigone, Sportello Diritto, Papillon Re Bibbia, Osservatorio della Repressione, e in generale sono invitate tutte le associazioni che sono interessate al tema.
Okay, benissimo. Ricordiamo che da mezzogiorno in poi, pranzo sociale, sottoscrizione all'ingresso, un pranzo sociale, saranno cose buonissime, mi raccomando, correte numerosi e affamati, e tutto il ricavato andrà per sostenere le spese legali che un certo peso che dovremmo affrontare per accertare, insomma, la verità su quello che è successo con quella struttura carceraria al nostro carissimo amico Eneas. Grazie alla radio, grazie Ettore, lo spazio che ci avete concesso. Speriamo di vedervi numerosi oggi pomeriggio.
Noi scambiamo i ringraziamenti sono una radio che su ste cose è molto sensibile, c'è una trasmissione apposta il mercoledì sul carcere, in cui racconta proprio tutto quello che avviene nel carcere, cerca di fare controinformazione, e la vostra iniziativa serve a lanciare un comitato a sostegno di Eneas, non solo di sostenere l'assistenza legale ma di scoprire la verità. Diciamo che noi abbiamo molti sospetti che più che un suicidio è un'induzione al suicidio.
Un'istigazione al suicidio è molto probabile, se no vediamo anche cos'altro può essere successo, insomma speriamo tutti con ansia di far uscire, insomma, la verità, insomma vediamo per quanto tempo e sforzi ci vorranno, comunque.
Noi l'appello qui alla radio lo ripetiamo pure poi prima della fine, che oggi è alla SNIA, diciamo all'ora di pranzo, dall'1 in poi. E chi va a socializzare, oltre a pranzare e a portare la sottoscrizione a sostegno del comitato, anche di partecipare al dibattito per cercare di rilanciare un comitato che fa uscire queste contraddizioni che avvengono dentro i carceri italiani, sono ripetute, sono decine le persone che si suicidano, in più ci sono quelli che poi muoiono direttamente in caserma. Noi ormai abbiamo uno Stato che non c'è la pena di morte, però la praticano indirettamente.
Infatti quello poi è anche uno degli obiettivi che ci sono previsti, di avere magari un centro di ascolto, appunto quello, come diceva Azzurra, un luogo, con persone a cui insomma i carcerati possono fare affidamento, riferimento, di cui possono quindi fidarsi poi, soprattutto quando sono in situazioni di vera difficoltà, che già basta quella del carcere, poi magari ci sono altre cose che peggiorano ancora di più la situazione, quindi è veramente una cosa insostenibile a un certo punto. E niente.
Va bene, se è così noi rilancieremo l'appuntamento e vi ringraziamo a voi che siete venuti a lanciare questo appuntamento affinché la radio possa contribuire alle iniziative che voi portate avanti. Ovviamente mano a mano che andate avanti alle iniziative ci tenete informati, noi poi daremo sempre il microfono, questa è la radio dei microfoni aperti a queste contraddizioni, chi ci sta, chi vuole può partecipare, noi aspettiamo che ci informate di poterne discutere e di capire veramente i fatti come sono andati a quel carcere di Pesaro, no?
Sì. Sicuramente.
Va bene, vi ringraziamo e
grazie a voi.
Niente. Noi passiamo ai temi nostri, mando un piccolo stacco musicale.
Sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei mondo, hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Mondo, hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, vengo anch'io. E allora cambiamo argomento.
È sempre quasi di carcerati, parliamo di pensionati, non so altro che prigionieri di un sistema che dai e deve fare soldi sempre sulla stessa gente. Questa settimana è stato presentato il bilancio sociale dell'INPS, un nome risonante, bilancio sociale, e invece all'interno di questo bilancio sociale vediamo il disastro sociale che esce da questo ente, in cui ci sono 8 milioni di pensionati che stanno sotto i 1000 euro, no? Tra pensionati sociali e pensionati contributivi, in cui non riescono ad arrivare a una pensione dignitosa. E quella prospettiva di futuro, lo dicono mo proprio apertamente, ormai non ci avranno più possibilità di avere la pensione, perché col sistema contributivo che ha inserito Dini, l'ha aggravato la Fornero, questo ente previdenziale tra la Fornero e la riforma del lavoro non avrà più futuro, perché la riforma del lavoro che tanto si vanta Renzi rende un lavoro a basso reddito, rende un lavoro discontinuo in cui in più è inserito la defiscalizzazione contributiva, cioè 8.000 euro medio per ogni dipendente che viene assunto. Questi 8.000 euro le cacciano i fondi previdenziali e l'INPS che le anticipa, no? Che poi il governo lo dovrebbe rimborsare, ma questo governo so anni anche che non paga i contributi dei propri dipendenti, cioè tutti i dipendenti statali, carabinieri, impiegati dei ministeri, versano la loro quota, la trattenuta in busta paga all'ente previdenziale, ma la quota del datore di lavoro dal 1996 non viene versata. In più questo ente si sta facendo carico di anticipare gli 80 euro famosi, quelli che gli hanno consentito di vincere le elezioni a Renzi, la propaganda e l'INPS che le caccia. Ma tutto questo non si legge dentro il bilancio sociale. Nel bilancio sociale ci sono una serie di numeri che veramente non spiegano tutto. Io poi Piero Castello, che fa parte del Como Pensionati, come si chiama?
Comas Pensionati.
Ecco, un'associazione che sta cercando di crescere in maniera alternativa, antagonista del ragionamento dei pensionati, che non vuole solo parlare dei diritti dei pensionati, ma anche delle pensioni future. Poi lo spiegheremo, no? Quello che sta avvenendo. Insomma, questo è un sistema che si è fatto. Per esempio, in questo bilancio sociale, oltre a svelarci, ma si sapeva che era così, che le pensioni sono misere, che sono 8 milioni sotto i 1.000 euro. Poi ci dice che spendono 250 miliardi l'anno per le pensioni, ma queste sono le spese, però non ci spiega quanto incassano di contributi, non ci spiega quant'è l'evasione contributiva e non ci spiega che di questi 250 miliardi quanto incassa lo Stato di tasse, perché è l'unico Stato europeo in cui i pensionati pagano le tasse sulle proprie pensioni. Allora non sono tutte spese, sono anche introiti. Quanto introito c'ha di tasse? Vedremo che la spesa previdenziale in Italia è molto inferiore alla media europea. Se noi le scorporiamo, le ragioniamo fra quello che incassiamo, i contributi che versiamo, e dovessimo scorporare tutto quello che riguarda l'assistenza che dovrebbe far carica alla fiscalità generale, vedremmo che noi spenderemo molto, ma molto meno della media europea. E infatti le pensioni, noi paghiamo i più alti contributi previdenziali e abbiamo le pensioni mediamente più basse della cosa europea. In più, dentro sta riforma hanno allungato l'età pensionabile, questo impedisce nuovi ingressi al mondo del lavoro, cioè, se, perché noi abbiamo un sistema, e poi chiudo subito questa cosa, danno la parola a Piero, noi abbiamo un sistema che è basato sul sistema a ripartizione, cioè l'INPS fa i bilanci, tanto incasso e tanto spendo. Se gli incassi sono sufficienti paga le pensioni, se non sono sufficienti significa che va in rosso e non avrebbe i soldi per pagare le pensioni a tutti, e in questo caso lo Stato dovrebbe fare fronte. Ma fino adesso lo Stato ha fatto fronte solo a prendere, a ridare indietro non l'ha fatto mai, e qua non lo ridà indietro, lo dà come debito, no? Verso dell'ente, come se farebbe dei prestiti, invece dovrebbero essere dei soldi la partita di giro che lo Stato dovrebbe garantire. Questo non lo fa, e il sistema ripartizione e le pensioni pagate in base ai contributi non può reggere, perché se tu mi devi restituire i miei soldi in proporzione ai contributi che ho versato, significa che i miei soldi, mano a mano che le metto, tu le dovresti mettere a capitalizzazione, e pertanto il sistema dovrebbe cambiare non più a ripartizione ma a capitalizzazione. Ma un ente che fa la previdenza così, se lo trasforma a capitalizzazione, significa che devi, non puoi nascondere più quello che ha fatto fino adesso, che quando ti servivano soldi andava alla previdenza, dei piavi e finanziava il debito pubblico, che se tu le metti a capitalizzazione devono essere investiti, fatti i bilanci in maniera diversa e via dicendo. E questo Boerio nella presentazione del bilancio, per chi vuole, l'ha fatto capire, tanto è vero, ha fatto il cazziato a Renzi dicendo: guarda che tu mi hai messo qua, io alcune proposte te le ho fatte, se non fai sti passaggi vuol dire che stai ciullando nel manico, diciamo, no? E ha fatto capire, perché l'intenzione di Boerio, e su questo cercheremo di capire, è quella, per poter mantenere i bilanci più o meno in equilibrio di questo ente, propone la ricalcolo tutte quante col sistema contributivo anche alle pensioni in essere, cioè significa dal 30 al 50% in meno alle pensioni che oggi stanno dando ai lavoratori che l'hanno maturato secondo certi diritti e secondo certe regole. Lui vuole ricalcolare anche le pensioni in essere, e se qualche cosa non si fa, questa operazione viene, e se un pensionato si impoverisce, non è che si impoverisce solo il pensionato, si impoverisce tutta la città, perché sono i pensionati che, oltre a fare welfare, ma aiutando i figli sia economicamente e sia materialmente, guardando gli nipoti, consentendo ai figli di andare a lavorare perché i nipoti glieli guardano i nonni, e oltre a aiutare proprio economicamente mettendo soldi, no, aiutare a pagare l'affitto e le bollette, se questi pensano di tagliare queste pensioni, significa questo. Ecco perché diciamo, noi parliamo di pensioni e non di pensionati. La difesa di pensionati e il reddito di pensionati è proprio per la difesa del reddito sociale che questi pensionati fanno. Se Piero ci vuole dire la sua, nel frattempo noi cercheremo di contattare anche Mazzetti, un professore di economia che su queste cose ha scritto parecchie cose, e sentiremo cosa ci dirà pure lui.
Sì, questo nostro ospite con il quale vorremmo aprire la trasmissione entrando nel merito delle pensioni, vale la pena di essere presentato, perché è un professore che ha insegnato per anni all'Università della Calabria, si è occupato dell'insegnamento nel dottorato di per la conoscenza e l'innovazione per lo sviluppo, ed attualmente è ancora una persona molto attiva sul piano non solo dello studio delle pensioni, ma anche dal punto di vista sociale, perché fa parte di gruppi che vigilano in qualche misura, seguono l'andamento delle pensioni in Italia e dicono quindi quello che loro pensano. Ecco, adesso stiamo chiamando Giovanni. Sì. Allora, buongiorno Giovanni Mazzetti. Allora, io la prima domanda che ti farei, perché credo che sia proprio...
È caduta la linea, adesso proviamo a richiamarlo.
Allora, il titolo di questo libro, che sul, rispetto al quale poniamo la prima domanda, è molto accattivante, perché
conviene che la domanda gliela fai appena riprendiamo la linea che c'è caduta la linea.
Sì, ma intanto parlo del libro, no? È un libro che c'ha questo titolo un po' lungo, ma se lo ascoltate bene un po' vi può scombussolare anche voi, agli ascoltatori. Il titolo del libro è Dare di più ai padri e fare avere di più ai figli. È un titolo assolutamente inconsueto, sembra che parli di cose impossibili, di favole. Mentre invece
le favole che fanno la realtà, nel
Giovanni Mazzetti spende molte pagine, molte analisi e molto ragionamento per spiegare a chi legge il libro come sia possibile che dando di più ai padri ci sia più disponibilità per i figli. Quindi la prima domanda che faccio a Giovanni Mazzetti è questa: se ci puoi spiegare, intanto per sommi capi, poi come preferisci te, il titolo di questo libro che sembra così controverso, che dica due cose che non possono stare insieme.
No, possono stare insieme e anzi debbono stare insieme, perché il lavoro dei figli, il benessere dei figli dipende dalle attività lavorative che possono svolgere. Quando un terzo della popolazione è anziana, se quel terzo della popolazione è impoverito, ai figli manca il lavoro, come sta succedendo. Allora, per creare il lavoro per i figli bisogna che i padri abbiano più reddito da spendere, e se questo non succede, la conseguenza inevitabile è che stanno peggio i padri, ma stanno peggio anche i figli. L'idea che i padri debbano rinunciare alla loro ricchezza per darla ai figli è l'espressione di una totale ignoranza dei meccanismi economici. Quello che viene tolto ai padri non va ai figli, non va a nessuno, perché sono le spese dei padri che garantiscono le occasioni di lavoro per i figli. Quindi è una cosa molto semplice, però mi rendo conto che la maggior parte dei nostri politici e dei nostri economisti è ignorante, e questa ignoranza viene trasmessa involontariamente o volontariamente anche al senso comune.
Grazie Giovanni. Senti, la seconda domanda è che trovo una risposta nel tuo libro e che pochissimi fanno, è che sicuramente anche le pensioni, quelle retributive, dimenticavano una cosa: di retribuire la ricchezza sociale prodotta dai lavoratori nel corso della loro vita. Perché qui si parla solo in termini monetari e non si tiene conto, per esempio, della produttività che ha raggiunto oggi il lavoro umano, no, grazie a soprattutto il lavoro dei lavoratori, quindi delle generazioni precedenti.
Ma questa è una cosa abbastanza semplice da comprendere, che io adesso sono andato in pensione da poco, però quando ho cominciato a lavorare nel 1960 guadagnavo una cifra ridicola, guadagnavo 22.000 lire, cioè praticamente 10 euro. Per la pensione mi furono messe da parte sì e no un euro o due euro. Ora, da allora, io lavoravo allora per le Ferrovie dello Stato, poi mi sono licenziato, il lavoro è cambiato profondamente, perché allora per fare una fattura per le ferrovie io impiegavo praticamente 20 minuti, adesso per fare una fattura ci vuole meno di un secondo, cioè la produttività è aumentata vertiginosamente, e questo si riflette sul fatto che fortunatamente siamo in grado di guadagnare di più. Quindi l'aumento delle retribuzioni attraverso la vita del lavoratore riflette il fatto che i lavoratori cambiano il mondo, e rendono il lavoro sempre più produttivo. Quando vanno in pensione non contano solo i soldi che sono stati messi da parte, questa è proprio la miserevolezza di coloro i quali non capiscono niente del mondo, ma conta la struttura produttiva che in quei 30 anni, in quei 35 anni di attività produttiva hanno creato. Perché? Perché i loro figli non cominceranno a lavorare come hanno cominciato loro 40 anni, 50 anni fa con la zappa, si muoveranno con un trattore, si muoveranno con delle macchine altamente produttive, e quindi è questo quello che garantisce il mantenimento della società e anche dei lavoratori in pensione. Quindi tutta la diatriba che è partita già da Dini a suo tempo, ma che poi ha raggiunto il culmine con la Fornero, per cui bisogna ridare ai pensionati i soldi che hanno messo da parte perché il loro è una sorta di libretto di risparmio, è una stupidaggine, perché non sono quei soldi che mantengono i lavoratori e i pensionati, ma è la struttura produttiva che è profondamente cambiata nel tempo, e questa cosa ignorata fa impoverire la società.
Mazzetti, una domanda ti voglio fare io. Allora, intanto per cominciare, io penso che questi non sono ignoranti in buona fede, ma ignoranti in malafede, cioè mentiscono e sapendo di mentire, modificano le cifre sapendo che stanno facendo un imbroglio, cioè giocano coi numeri. E gli faccio subito questa cosa: oltre al ragionamento della produttività che hai fatto tu, che funziona, io faccio sempre l'esempio delle ferrovie, no? Una volta per andare da Roma a Milano erano 10 ore di treno,
sì.
Oggi ci vanno con 3 ore di treno,
sì.
E questo è dovuto allo sviluppo tecnologico, la cosa, sì. Questa è produttività che non è stata mai distribuita. E l'altro discorso che faccio, che stavi accennando adesso, io sono andato in pensione da poco, il mio montante contributivo equivaleva a 360.000 euro, mi hanno dato una pensione che io sono nato col sistema retributivo, non contributivo, retributivo, cioè quello che loro dicono che è troppo privilegiato, mi hanno dato una pensione di 1.600 euro. Io mi sono fatto due conti per riprendermi il capitale che io avevo accumulato, i 360.000 euro, devo campare fino a 87 anni, l'età media è 83, pertanto già mi fregano col sistema retributivo. Penso un po' col sistema contributivo, dovrei campare almeno sopra i 100 anni.
Lunga vita detto.
Cioè questi... No, stanno imbrogliando. E l'altra cosa, calma, di riflessione, calma. Io mi sono fatto due ragionamenti e penso.
Ho capito. Guarda che non credo che dobbiamo spingere sul fatto che stiano imbrogliando. È vero che loro distorcono molti elementi, molti dati a loro favore. E quindi da questo punto di vista hai ragione nel dire che sono in malafede, però stiamoci molto attenti, perché per esempio un sacco di persone messe di fronte ai loro ragionamenti è d'accordo con loro, perché c'è un senso comune prevalente che in qualche modo esprime una cultura. La cultura opposta per la quale noi ci battiamo in realtà ha avuto un periodo che è quello in cui sono nate le pensioni, perché non dimentichiamoci che le pensioni retributive esistenti nel sistema fino alla riforma Dini sono del 1969, quindi ci abbiamo una conquista tarda dello Stato sociale che però è stata messa in discussione dopo. Allora, quella conquista sociale è stata molto superficiale, non è stata veramente, direi, metabolizzata dalla società. Per cui arrivano gli avversari e in qualche modo vincono con grande facilità, perché ragioniamo come loro. Ti faccio un esempio banale, così ti rendi conto. La maggior parte delle persone non capisce la questione della produttività e conviene con loro che bisogna ridare i soldi che sono stati messi da parte. I giovani specialmente, in qualche modo, insistono sul principio che loro vogliono indietro i soldi dei contributi per farsi una pensione con un fondo pensione. Questa è un'idiozia, perché quella fu una conquista straordinaria. I nostri avversari sono riusciti a metterla in discussione per il nostro stato confusionale. Io insisto nel dire, non avrebbero vinto con la facilità con cui hanno vinto se non ci fosse stata da parte nostra una debolezza culturale tremenda, cioè il fatto che noi condividiamo molte delle loro categorie, dei loro pensieri, per cui hanno vinto su di noi con grande facilità.
E quello perché ci hanno avuto i sindacati complici. Mazzetti, ti interrompevo perché abbiamo un ascoltatore per te, l'ascoltatrice per telefono, che ti vuole fare una domanda. Questa è una trasmissione che si fa con i microfoni aperti,
sì,
perciò
va benissimo.
E allora è in onda, pronto?
Salve, buongiorno. Pronto? Compagni, volevo fare una domanda che ho sempre avuto e non mi sono mai data una risposta. Nel senso, se io voglio andare via dal lavoro, no? Prima di aver maturato gli anni di pensionamento, perché non posso prendere il...
Mazzetti, ma senti la domanda?
No.
Un attimino che ti metto...
Sì.
Adesso la senti?
Sì, dimmi. No,
non la sento. Però me la puoi ripetere te.
Vabbè, la faccio a voi, magari...
Ecco, adesso la sento.
Adesso, ecco, perché qui non siamo tanto tecnologici.
No,
finalmente ho trovato il bottone, vai.
Oh, ok. Allora, buongiorno compagni. No, volevo fare una domanda che io mi sono sempre chiesta. Dunque, se io voglio andare via, no, dal lavoro, e sono una lavoratrice dipendente, prima degli anni di aver maturato la pensione, sì, perché non posso prendere i soldi che ho accantonato fino adesso, che sono stati messi nelle casse dell'INPS?
Perché io... non puoi farlo? Perché c'è una legge che stabilisce che il ciò è possibile solo in certi frangenti.
Pronto?
E in certe situazioni.
Sì. Senti, pronto? Ascoltaci per radio all'ascoltatrice, va bene? L'avevo capito la domanda, grazie.
Ciao.
Ciao. Allora, il problema è perché in qualche modo il sistema previdenziale dovrebbe garantire, diciamo così, il sistema stesso, cioè che gli individui che ne fanno parte in qualche modo poi non si sottraggano con un atto unilaterale. Però ci sono situazioni nelle quali invece è possibile chiedere indietro i soldi che sono stati versati, e io direi che comunque bisogna sempre provare un'azione legale per, arrivando addirittura magari fino alla Corte Costituzionale, per insistere che nel caso in cui c'è una situazione che è sovrastante, che non è il capriccio dell'individuo, per esempio una persona si ammala, una persona fa dei figli, una persona si trasferisce di luogo, eccetera eccetera, questo diritto deve essere riconosciuto. Ma apposta è una battaglia, e le battaglie, come dimostra la questione della vittoria alla Corte Costituzionale recentemente, o ci sono persone disposte a farle perché ci credono, perché capiscono, perché imparano, o le battaglie non si fanno per conto proprio, i principi non si risolvono per conto proprio. E quindi da questo punto di vista uno può provare a fare un'iniziativa legale con l'assistenza di un'organizzazione per spuntarla sul piano del rimborso dei contributi versati.
Senti, Giovanni, so che tu poi devi andare via, quindi
sì,
ti chiedo un'ultima cosa, tenendo conto che questa trasmissione vorrebbe che si realizzasse un po' quello che dici te, una elevazione, una capacità più profonda di comprendere i sistemi complessi come quello pensionistico, perché ci si può difendere solo se si hanno gli strumenti anche concettuali per difendersi. Quindi quello di mettere in relazione le conoscenze con la propria esperienza è un momento essenziale, e devo dire che sulle pensioni però la conoscenza del pensiero è stata piuttosto minimale, quindi dobbiamo recuperare un sacco di spazio. La domanda che ti volevo fare
è: le questioni del lavoro e della disoccupazione è così, cioè la maggior parte delle persone vuole le risposte semplici, già pronte, e non si rende conto che stiamo ad una svolta storica, cioè o si fa un passo avanti con uno sviluppo che poggia su nuove basi, e quindi le persone concepiscono il mondo in modo diverso, sviluppano una cultura alternativa che costa sofferenza, studio, scambi di idee, imparare, eccetera, eccetera.
Associazionismo.
Torniamo indietro. No, io non avrei mai pensato 10 anni fa che gli stipendi e i salari medi scendessero così facilmente sotto ai 1.000 euro al mese. Sì. È successo. Perché è successo? Perché non c'è un lavoro di opposizione che non è solo volontaristico. L'opposizione volontaristica è inconsistente, qui bisogna produrre una nuova cultura, che è una cosa completamente diversa da fare bau bau ai nostri avversari. I nostri avversari ridono del nostro bau bau perché vedono che in qualche modo poi non siamo portatori di una cultura alternativa, e questo è il passaggio che dobbiamo compiere.
Senti, proprio...
dobbiamo compiere soprattutto sia gli anziani più acculturati sia i giovani che si stanno acculturando.
Ma proprio per arrivare a entrare dentro questa cultura, ti faccio quest'ultima domanda. So che tu fai parte dell'associazione per la ridistribuzione del lavoro, anzi ne sei stato fondatore. Puoi spiegare che senso ha questa frase, questa intitolazione all'associazione di cui fai parte?
Certo, perbacco, ormai noi siamo, diciamo così, attivi fin dal 1980, cioè sono 40 anni, inascoltati. Inascoltati perché la nostra analisi è che stiamo attraversando una fase che era stata prevista dai grandi economisti e dai grandi studiosi. Stiamo attraversando una fase storica nella quale, siccome siamo diventati molto più ricchi del passato, allora diventa difficile riprodurre il lavoro salariato. Questo è il punto di partenza. Se diventa difficile riprodurre il lavoro salariato, o c'è la disoccupazione, come è esplosa a partire dagli anni 80 in tutta Europa, perché poi per esempio i dati sulla disoccupazione in Italia sono penosi, non sono corrispondenti alla realtà. Oltre ai 3 milioni di disoccupati, ci sono circa 3 milioni di persone che non si riversano sul mercato del lavoro perché sfiduciate. E questi sono disoccupati, che è questa storia che li classifichiamo in un'altra categoria. Quindi in Italia abbiamo circa il 15% della forza lavoro disoccupata. Questo dà un'idea del dramma che stiamo vivendo, e l'unico modo per affrontarlo è appunto quello di dire: è difficile riprodurre il lavoro salariato. Loro dicono in tutti i modi dal 1980: flessibilità, tagli di spesa, razionalizzazione di spesa, aumento della concorrenza, e stanno facendo queste cose dal 1980, 40 anni praticamente. E di solito un ciclo storico è 20 anni, 25 anni. Se si trascina la situazione senza trovare una soluzione, appunto perché culturalmente non siamo in grado di produrre un'alternativa, diciamo che quello che succede non ci sta bene, però la produzione di una cultura alternativa manca ancora. Allora, da questo punto di vista, come aveva previsto Marx, come aveva previsto Keynes, un moderato, nella nostra epoca l'unico modo per evitare la disoccupazione è quello di redistribuire il lavoro tra tutti a parità di salario. Ovviamente non te lo posso spiegare adesso in due parole perché è una prospettiva di politica economica molto complessa che ha la sua base, ma questa è l'unica direzione verso la quale ci si può muovere coerentemente. Tieni presente, per esempio, che in Svezia si sta diffondendo molto, sia tra le imprese private che tra gli uffici pubblici, l'orario di 6 ore giornaliere,
ecco.
Cioè praticamente 30 ore a settimana, 6 per 5, 30. Questo è il livello al quale bisogna arrivare nell'arco di una decina, quindicina di anni.
Mazzetti, quindi per ridistribuire il lavoro fra tutti bisogna abbassare l'orario giornaliero e anche l'età pensionabile.
Perbacco, è parte del problema. Questa cosa di dover arrivare a 70 anni, come ha previsto la Fornero, è una meritocrazia. Se non c'è il ricambio generazionale sui posti di lavoro, aumenta la disoccupazione giovanile. Questi si stupiscono che i giovani sono disoccupati al 40%. Ah, bisogna essere proprio scemi per stupirsi. Creano loro il problema e poi dopodiché dicono, perbacco, il 40% è disoccupato. Ma lo volete voi, non ve ne rendete nemmeno conto. Allora siete ignoranti.
Senti Mazzetti, c'è una considerazione che secondo me bisogna affrontare, ed è il lavoro, tra l'altro, diminuisce perché è aumentata la produttività, la tecnologia, sì, per la produzione, per mille altre ragioni, ma diminuisce anche perché il bisogno di merci diminuisce, il bisogno di beni di consumo diminuisce, mentre invece aumenta, per esempio, una domanda generalizzata di cura del territorio, di cura della persona, di servizi sociali. E probabilmente una delle prospettive per uscire e ritrovare un lavoro che sia importante e significativo anche per le singole persone, sia per gli utenti che ne usufruiscono, è lo sviluppo dello Stato sociale, quello che abbiamo realizzato negli anni 70 e che adesso loro stessi, no, stanno demolendo, ed è una delle cause di disoccupazione che si sta realizzando in questo modo. Tanto per fare un esempio, a Roma quest'anno ci sono state 700 famiglie che hanno chiesto, no 700, varie migliaia, più di 25.000 famiglie che hanno chiesto il tempo pieno per i loro figli nella scuola elementare, e per fare questo servivano 700 maestri, e il ministero ha risposto picche, nonostante le manifestazioni sotto il ministero gli hanno detto non ci abbiamo soldi, 700 maestri non li possiamo assumere. E quindi è una visibilità perfetta di come lo stato sociale sia anche occupazione, sia più diffuso il benessere, sia ricchezza.
Ci sono molti lavori che potrebbero essere svolti, e tu hai accennato ad uno di questi, ma Roma è piena di cose da fare. Le scuole fanno tutte schifo, sono tutte da ristrutturare, e quello sarebbe ancora lavoro. Però questo lavoro necessario non durerebbe all'infinito, perché appunto, essendo alta la produttività, nell'arco di 10-15 anni recupereremmo l'arretrato di lavoro non svolto a causa delle politiche neoliberiste. Allora, da questo punto di vista, quello che accennavi tu prima, le attività di cura non pagate si possono svolgere solo se c'è il tempo, se no diventa una finzione. Quindi le attività di cura non pagate debbono essere svolte perché si riduce l'orario di lavoro a parità di salario e lo si ridistribuisce tra tutti, di modo che tutti abbiano garantite le condizioni dell'esistenza confortevoli. Però adesso devo lasciarti, mi dispiace perché...
Grazie mille, speriamo che ci, di sentirci una prossima okay. volta.
Grazie. Molto volentieri, molto beh. Volentieri.
Grazie. Ciao,
grazie.
Grazie a voi, grazie
ciao,
a voi.
Ciao.
Bene, abbiamo sentito, insomma, c'è questa cosa che non è cascata in aria questo sistema, questa teoria che Mazzetti ha sviluppato nel libro, sicuramente più approfondito questo ragionamento, che bisogna dare soldi ai padri per far star meglio i figli, e questa cosa c'ha una conferma, perché ormai so anni che levano diritti ai padri, levano reddito ai nonni e ai padri, e i giovani hanno meno diritti, rimangono disoccupati sempre più a lungo. Prima si lavorava, si iniziava a lavorare intorno ai 18-20 anni, oggi il primo ingresso al lavoro è tra i 27 e i 30 anni, se gli va bene. C'è gente che ancora chiamano giovane, è arrivata a 40 anni, e gli dicono che è giovane solo perché è disoccupato. Quando poi supererà i 40 anni diventano un esodato, cioè si inventano le parole per giustificare la scientificità delle scelte che hanno fatto. Non sono ignoranti, come dice Mazzetti, sono ci studiano per arrivare a questa situazione, e dentro sto schema hanno trovato complice i sindacati CGL, CISL, UIL, che l'hanno assecondato, perché quando hanno fatto la riforma Fornero hanno fatto 3 ore di sciopero generale per finta, che nessuno se n'è accorto, non ci sono state prese di posizione eclatanti, sapendo consapevolmente quello che avrebbero creato con quella riforma previdenziale. Oggi le stiamo pagando le conseguenze, e oggi ci troviamo un ente previdenziale che sta quasi per dichiarare il fallimento, perché oltre alla riforma Fornero hanno affiancato la riforma del lavoro, e io ripeto che questa riforma del lavoro, che rende precario e discontinuo e a basso reddito, non potranno mai compensare anche col sistema contributivo le pensioni che poi dovevano essere restituite. E io penso che l'INPS si sta preparando per giustificare la privatizzazione totale di questo ente, l'abbattimento. Ci sarà un istituto previdenziale per i poveri, no, il mantenimento proprio minimo dei poveri. A quell'ascoltatrice che diceva perché non ci restituiscono i contributi se uno cessa di lavorare prima, dice ridammi indietro i soldi che a me sono versato, purtroppo è talmente diffuso, e se non si fa una battaglia, ecco perché dico, noi quando parliamo di pensione non parliamo dei pensionati, perché quelli sono come i panda, ormai l'abbiamo raggiunto la pensione, poca, maledetta, ma l'abbiamo. Quell'altro non la piano, perché c'è una legge che dice che se tu stai sotto i 20 anni contributivi non hai diritto a pensione, ti fanno una pensione sociale integrata al minimo, a differenza della pensione sociale.
Ti fanno una pensione sociale integrata al minimo quando ha compiuto 65 anni.
65, 60, E allora che ti integrano questa pensione sociale? Integrata al minimo significa che quella sociale, quella che uno non ha mai versato niente e la segni proprietà, non c'hai niente su di tuo, sei un povero, ti danno questa pensione. L'integrazione al minimo significa che al posto di prendere 460 euro al mese diventa 520 euro al mese. Anche con 20 anni, meno di 20 anni di contributi versati, che se te restituiscono il capitale sarebbe meglio. È l'esempio che facevo io dello spread previdenziale, che a me non me li restituiscono tutti i soldi che ho messo da parte. Se poi ci dovessi mettere pure la produttività, come diceva Mazzetti, capirai, voglio dire, non, io prendo il 30% di quello che mi sarebbe dovuto aspettare, e sto parlando di una pensione che secondo Boerio è privilegiata e va ricalcolata, perché io sto in pensione col sistema retributivo. Allora questi imbroglioni bisogna smascherarli, perché parlano sempre di bilanci dell'INPS, ma non ci dicono quanto spendiamo, ma non ci dicono quanto incassano, perché 250 miliardi di spesa previdenziale, però non ci dicono quanti soldi incassano coi contributi dei lavoratori, non ci dicono quanto incassano con le tasse di queste pensioni, e poi si vede la spesa previdenziale vera quant'è, quanto viene ridistribuito. E poi come mai non ci dicono mai l'evasione contributiva a quanto ammonta, e chi la fa questa evasione contributiva, e perché non vengono perseguiti gli evasori contributivi, e perché i lavoratori che hanno fatto anche le vertenze contro le ditte che non hanno versato i contributi, l'INPS non l'ha perseguito per recuperare i soldi.
E perché lo Stato non versa i contributi per i dipendenti pubblici?
Ecco, ci sono tanti perché. No, noi su questo vorremmo continuare a ragionare, sì, invitando gli ascoltatori a partecipare al dibattito. Il numero è 06 49 17 50.
Io la cosa che vorrei però dire all'ascoltatrice che è intervenuta è che le pensioni, il sistema pensionistico pubblico è stata una grande vittoria, un grande progresso per la società. In tutti i paesi in cui si è realizzato si garantisce la vecchiaia con responsabilità dello Stato rispetto ai rischi della vecchiaia, della malattia, del malessere che porta, ed è quindi sicuramente una grande vittoria sociale e civile.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno Ettore, buongiorno a tutti.
Sì.
Allora io volevo sottolineare una cosa, è proprio una mancanza di cultura, perché nel 1977, nel lontano 77, tutta la questione figli contro i padri nasce con un film, Padre Padrone, e dietro questo cosa c'era? La CGIL, il PC, che insomma doveva cambiare il rapporto tra genitori, figli, figli, genitori. I genitori mangiavano i figli, quindi loro il gioco l'hanno fatto bene. Successivamente cosa succede? Avviene la legge 285, perché con la legge 285 dicono ecco così questi li mettiamo a posto, spegniamo tutto quello che c'è di divergente con i giovani, e poi partiamo con la questione genitori figli.
Io sono un beneficiato della legge 285.
Ecco, io, ma a me fa piacere che tu stai bene, eccetera, però di tenere presente questa cosa qui, questa deve essere tenuta ben presente, che è nata così la 285. E poi perché nel contempo sparisce la cassa unica assegni familiari? Cosa ne fanno dei soldi della cassa unica assegni familiari? Io devo dire come Pasolini, io lo so, ma non ho le prove. La cassa unica assegni familiari serve innanzitutto per finanziare quelle che sono state le spedizioni di pace dell'esercito italiano e il finanziamento agli armamenti. E io continuo a dire, io lo so, ma non ho le prove.
Ma questa cassa unica non so se esiste ancora, perché tra le contribuzioni che vengono pagate non è mai nominata. Spiegaci tu se solo sai che cos'è questa cassa unica, perché non c'è. Se vuoi ti posso anche leggere l'elenco di tutte le contribuzioni che stanno a carico dei lavoratori come forma di salario differito pagate dai datori di lavoro, ma come salario, non come beneficenza. E però non c'è questa cassa unica, spiegaci tu che cos'è.
È sparita, esatto, è sparita proprio in quegli anni lì, tra il 77 e l'80. In che cosa consisteva? Consisteva che versavamo un piccolo contributo perché venivano dati degli assegni familiari per i figli minorenni, a tutti quelli che avevano figli minorenni. Ma siccome tutti i lavoratori pagavano, no, questa cassa unica, assegni familiari, era super ricca, cioè c'erano soldi che proprio strabuzzavano fuori da lì con la cassa unica, assegni familiari. E a un certo punto dicono no, basta, bisogna cambiarla questa cosa qui, perché non funziona bene, daremo più soldi a quelli che hanno figli minorenni ma che hanno un reddito inferiore a un tot. La cosa non verrà mai fatta, verrà abolita la cassa unica assegni familiari.
Ha fatto la fine della Gescala, questa tassa non è che è sparita perché è ritornata sul reddito dei lavoratori, ma l'hanno assorbito nella fiscalità generale, come la Gescala, no? Noi non è che non la paghiamo più, è inserita, no, dentro la fiscalità, dentro l'IRPEF, ma c'era anche questa tassa che non è che quando l'hanno abolito la Gescala i lavoratori si sono trovati,
ma soprattutto
i
non...
soldi indietro, si sono... hanno abolito la funzione della Gescala che serviva a costruire case per i lavoratori, e la stessa cosa ha funzionato con la cassa che ci sta spiegando adesso Gavino.
Gavino, esatto. Ci sta spiegando bene una cosa, che non sono state utilizzate per le finalità per le quali erano nate, ma entrando nella fiscalità generale sono state utilizzate per altre cose, primo fra tutti, come ricordava Gavino, anche per gli armamenti e per spese militari.
Esatto, la cosa che guarda, mi preme di sottolineare in questo intervento è che quante volte con che forza si manifestano i bisogni dell'umanità che possono essere risolti soltanto attraverso la socializzazione, la mutualità, tutto questo, sempre per ritornare al primo intervento della compagna, è ineludibile se si vuole affrontare una vita compiutamente umana, ricca di possibilità, di attività, di intelligenza. È indispensabile che ci sia uno stato sociale che mette insieme.
Salutiamo l'ascoltatore che ci ascolta per radio. Ciao.
E ciao, quindi, buon lavoro a tutti.
Ciao, buona giornata.
Rimane questa necessità e soprattutto il convincimento, perché lo stato sociale in Italia si è creato in varie fasi. Una fase, una tappa centrale della creazione dello stato sociale è stata la Costituzione italiana, quella del 48, quella che è nata dalla Resistenza. È lì che vengono sanciti i diritti alla salute, all'istruzione, all'abitare, una serie di diritti che costituiscono l'orizzonte dell'umanità che è stato elaborato fino a quel momento. E però dalla Costituzione in poi la spesa e l'impegno forte dello Stato e dei lavoratori è stato quello di rendere realizzabili ed esigibili questi diritti, perché averlo scritto sulla Costituzione non è che significasse che erano già risolti.
Abbiamo un altro ascoltatore, pronto?
Ciao, senti, io all'inizio della trasmissione vi sto ascoltando mentre lavoricchio qui dentro casa, quindi credo, non so se ho capito male, mi sembrava che proprio tu hai accennato al fatto che negli altri paesi europei i redditi da pensione non sono soggetti a tassazione, ho capito male io?
Sì, è così, almeno a me mi risulta che in Germania non sono tassate le pensioni, in Portogallo non sono tassate le pensioni, e in Spagna pure la pensione è al netto del contributo IRPEF, diciamo, come del reddito.
O comunque ci sono tassazioni nettamente inferiori, intorno al 10%.
Con un'aliquota più bassa.
Con un'aliquota più bassa, sì.
Cioè, bassa, o qui, addirittura non sono tassate.
In alcuni casi non sono assolutamente tassate. Adesso non c'ho chiaro bene l'elenco dei paesi, ma insomma è così. Ma comunque anche laddove ci fosse una tassazione non arriva mai al 25%, che qui ci sono delle pensioni da 2.000 euro lorde che poi finiscono al netto per prendere 1.300-1.400. Quindi una tassazione intorno al 25-30%, che è una tassazione altissima. Non è un caso che molti pensionati che hanno 1.200-1.300 euro se ne vanno in Portogallo o in Tunisia.
in Tunisia, alle Canarie, ma anche in qualche ex paese dell'est, adesso non mi ricordo. Sì,
certo, che... poi chi c'ha la pensione da 10.000-20.000 euro al mese sta bellamente qui in Italia, va sulle Dolomiti.
Certo, è chiaro.
Ma la cosa che secondo me è importante sottolineare in quanto i lavoratori italiani spendono per le pensioni è la quanto si paga, quant'è la contribuzione. Guardate,
il 33% del proprio reddito.
Non esiste nel pianeta un paese che paghi altrettanto di contribuzione quanto paghiamo noi. L'unico paese che ogni tanto si porta da parte di inconsapevoli o di ladroni è il Portogallo, dove effettivamente l'aliquota per la contribuzione viene più alta del 33%, ma è un'aliquota che non riguarda soltanto le pensioni, riguarda tutto lo stato sociale, la maternità, la malattia, altre cose che noi ce l'abbiamo separate dalla contribuzione pensionistica. Quindi la pensione pensionistica per noi, il 33%, ripeto pure questo, i lavoratori magari non se ne rendono conto perché non lo vedono sulla busta paga. Nella busta paga migliore possono vedere il 9-19%, perché è la parte che viene pagata dai lavoratori dopo che l'hanno riscosso teoricamente, perché manco quelli vedono mai, no? Certo. Però la parte più grossa lo Stato se li fa dare direttamente dai datori di lavoro,
che sarebbe salario differito nostro,
e comunque rimane salario differito, pure se lo Stato nemmeno ci fa sentire l'odore e lo passa direttamente o dovrebbe passarlo direttamente alle casse degli enti previdenziali. Ecco, però questa è, diciamo, la condizione di un sistema pensionistico previdenziale in cui il lavoro diventa una funzione centrale, il lavoratore con la sua contribuzione, col suo lavoro diventa centrale. È doppiamente valido questo sistema, perché in altri sistemi, prendiamo quello inglese, il più intermedio è quello tedesco, dove un 18% viene pagato dal lavoratore, dal contributo dei lavoratori, è un 18%, un altro 50%, quindi altro 18% viene pagato dallo Stato con la fiscalità generale. Ma è ben diverso, ed era un disegno della Costituzione quello di vedere i lavoratori protagonisti anche, no, del loro futuro, quindi poter contare, perché adesso quello che si sta cercando di fare, uno degli esiti cui andiamo incontro, è che la pensione diventi una pensione assistenziale per tutti, in cui il governo deciderà se ci deve dare 2 euro o 1 euro. Quello che è successo in questi mesi, per esempio, tagliando la perequazione delle pensioni e sottoponendo ogni anno, non alla legge, ma al giudizio del governo. Ogni governo fa quello che cazzo gli pare. Quando ci servono i soldi, tagliamo la perequazione delle pensioni al 50%. Stanno dicendo per il futuro. Nel mio caso, per esempio...
Scusa, è importante allora, in questo quadro che tu mi stai definendo e chiarendo, perché le mie idee certamente non sono così chiare, questo significa che un settore di lavoratori, di ex lavoratori, cioè quello dei pensionati, che sono sempre stati un po' in margine, no? Marginalizzati, riacquistano invece un ruolo importante, perché sia per quello che mi stai dicendo tu adesso, sia per il fatto che vogliono essere rivisti anche sulle pensioni già in essere da Renzi e da...
Perciò stiamo facendo questo comitato di pensionati antagonisti e di base, diciamo, ecco.
È importante chiarirla questa cosa, questo vi voglio dire, perché anche chi come me sta, ma io maturo il diritto alla pensione dal 1 gennaio, no? Ma soprattutto per chi già è andato e pensa di aver, come dire, trapassato il valico e ormai sta a posto, tra virgolette, invece il rischio di una modifica c'è, e soprattutto c'è la possibilità di avere, se uno se ne rende conto, un trattamento differente rispetto anche alla media europea.
Sì, però guarda che non è un rischio, è già attuato.
Mi
hanno tagliato la pensione, la perequazione dal 2011 fino al 2014.
quando poi la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza dicendo che questo non poteva essere fatto perché la Costituzione prevedeva, come per i lavoratori, una pensione che consentisse una vita libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia, questo è il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale, quella brava persona di Ladrona de Carogna di Renzi si è inventato il modo di aggirare la sentenza e di darmi il 10%. Io avevo maturato di arretrati 2.400 euro in 4 anni, me ne ha dati sì e no 400. Quindi quello è il rischio che tu vedi appunto come rischio perché non l'hai potuta sperimentare, no? Però per chi la sta vivendo già è in essere,
già questa è la prima tappa. Poi se diamo retta a quello che Boerio sta strillando in tutte le lingue, è quella di ricalcolare tutte le pensioni in essere col sistema contributivo e non retributivo, significa un abbattimento dal 30 al 50% delle pensioni in essere. Se qui non ci svegliamo e ci muoviamo, ma non lo dico solo ai pensionati perché verrebbero colpiti direttamente, ma ai nipoti dei pensionati perché riguarda il loro futuro.
Siamo d'accordo, Ettore, però
se non troviamo una forma di bucare lo schermo, perché in televisione ci vanno solo gli imbroglioni e non chiamano gente come a noi, che io potremmo spiegare papale così magari senza indovinare il verbo quando parliamo, ma il senso è molto chiaro e inequivocabile. Non ci chiedano a noi un confronto, anzi non ci fanno fa manco tappezzeria dentro a televisione, capito?
Ettore, io lo so questo, è evidente che lo so, ma io quello che ho trovato, no, per me che vi ascolto da anni, insomma, voglio dire che sono un compagno, quello che ho trovato nuovo, tra virgolette, anche per me, e cioè questa cosa che tu mi stai spiegando adesso, e quindi il fatto che Renzi ha modificato la sentenza della Corte Costituzionale per non dare, ma soprattutto che potremmo assistere anche
per... Questa operazione l'hanno fatto con un Parlamento che la Corte Costituzionale l'ha dichiarato illegittimo, e questo sta modificando la Costituzione e sta governando senza che nessuno l'ha eletto.
Su questa spaccatura di fatto che c'è nel mondo del lavoro tra i pensionati o i vecchi lavoratori sull'orlo della pensione e i nuovi assunti o quelli che hanno 10 anni, 15 anni, che di fatto c'è una spaccatura, c'è una indifferenza a sentire l'uno le esigenze dell'altro. In questo modo verrebbe in parte ricomposta dall'attacco stesso che loro fanno. Se toccano anche le pensioni già in essere, o i pensionati già in essere, come mi stava dicendo Cesare prima e con tutte le cose che state dicendo voi, noi dobbiamo avere il modo di ricompattare un fronte che invece è disgregato di per sé, perché abbiamo un terreno di attacco che riceviamo che è unificante.
Certo, guarda, sarebbe un obiettivo permanente quello che dobbiamo perseguire, quello di fare in modo che i pensionati si occupino della loro pensione, ma anche i lavoratori, anche i giovani, anche i precari, i disoccupati comincino a reclamare lo stato sociale che gli è dovuto, no? E che arricchisce non solo chi attualmente non ha lavoro ma deve trovarlo, ma arricchisce l'intera società, no? Se io possono andare i miei figli all'asilo nido, sono già uno più ricco di uno che all'asilo nido non ce lo può mandare.
Bene, ringraziamo il compagno dell'intervento, così lasciamo spazio anche a ulteriori interventi.
Ciao,
grazie. No, una cosa volevo dire a proposito di quello che si diceva poco fa, che appunto ormai è prevalente rispetto ai diritti acquisiti il pareggio di bilancio, e questo è stato l'input che ha dato appunto il comportamento del governo rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale. Poi noi non ci chiamano in televisione perché non siamo molto telegenici, però sicuramente il problema dell'informazione si pone in maniera molto molto forte, anche perché poi per esempio esempio attraverso la rivalutazione del coefficiente, attraverso il cambiamento del coefficiente di rivalutazione delle pensioni, si crea un meccanismo per cui le pensioni sono indicizzate al PIL, che è sempre più basso, e anche all'aspettativa di vita. E questo fa sì che le prestazioni scendano quasi in automatico, una sorta di scala mobile all'incontrario delle pensioni.
C'è una telefonata?
Sì.
Pronto?
Pronto?
Sì, mi sente?
Sì, dici quello che pensi.
Buongiorno, dicevo al centralinista che è la prima volta che vi ascolto.
Non ci sono centralinisti qui, siamo noi che facciamo la trasmissione, che rispondiamo, ecco perché ti ho detto vai in onda o non possiamo parlare, perché non c'è un centralino, vai.
Ah, era lei, allora chiedo scusa, chiedo bene.
Alza la voce.
Alza la voce.
Era una battuta.
No, non si preoccupi. È la prima volta che vi ascolto e sono rimasto meravigliato perché dite le cose che gli altri non dicono.
Ecco, metti la frequenza fissa in questa radio, perché lo dice da 38 anni questa radio, cose che gli altri non dicono.
Ma la colpa
è soprattutto
è Radio Onda Rossa, ecco.
Soprattutto dillo in giro, poi fa mettere anche altri su sta frequenza.
Sì, guarda, adesso lo dico anche a chi conosce. Il problema è che quei soldi che ci rubano, diciamo la verità, ci devono pagare le tangenti questa gente. Ha capito come funziona? Perché lo Stato è marcio. Lei giustamente parlava della Costituzione. È un bell'argomento, ma questi se ne fregano. Ma se la stanno modificando a modo loro. O no? O se io che capisco male.
Sì, a misura, stanno a fare su misura per loro.
Certo, io per fortuna mi sento un privilegiato perché sono riuscito ad andare in pensione.
Questo è un governo che c'è, un burattinaio e un burattino. Il burattino è Renzi, il burattinaio è Marchionne, per farsi capire come ci governano, no? Marchionne che è svizzero, non è manco italiano. Sì, e questo è sto governo che ci abbiamo, però è pure colpa nostra che lo lasciamo fare, che magari non diamo sostegno a quei giovani che vanno per strada e si piano le cariche dalla polizia per denunciare queste cose, che vengono annaffiati con le pompe, che hanno una pressione, che hanno spaccato un semaforo, pensa un po' se piava in faccia una persona. Bisogna sostenere questi giovani che si mettono in discussione con i propri corpi per denunciare queste ingiustizie sociali.
E lo sa, lei ha perfettamente ragione. Io sono di quelli che prendono le martellate, le bastonate, e tuttora vado a prenderle. Non è che mi vergogno a dirlo, ho 63 anni, per fortuna sono riuscito ad andare in pensione. Per fortuna mi sento un privilegiato, ma i nostri figli, questi ci stanno... Ah, poi mi ricordo il signor 1.200.000 euro all'anno. Adesso è indagato il signor Mastro Pasqua, ma questo signore qui quanto prende al mese?
Mastro Pasqua, ci aveva 26 incarichi.
No,
era un fenomeno, della natura.
E rubava a tutte le parti, adesso Mastro Pasqua sta all'arresti domiciliari, però.
Sì, ma quello non ha arresti domiciliari, lì bisognerebbe la ghigliottina, Ettore.
No, perché no?
Vabbè, ma bene, i morti noi non siamo. Noi siamo contro i carcere, contro la cosa. Ma almeno gli levassero i soldi che ha levato fino adesso e le dassero al sistema sociale.
Togli i soldi che ha rubato. E poi dico un'altra cosa, 30.000 dipendenti all'INPS. Io per avere gli arretrati ci hanno impiegato esattamente un anno. Io con il loro programma ci ho impiegato 3 secondi.
Beh, questo.
Bene, comunque io vi ringrazio per quello che dite, fare bene, dito. Tanto a voi in televisione non ci chiameranno, non ci andrete mai, perché siete persone serie che dite le cose così come stanno, non quei fanfaroni. Non faccio nomi perché.
Ci hanno paura di mandarci in televisione perché faremo 10-20 milioni di accoliti, capito?
Sì, però io.
ti ringraziamo, ciao.
30.000 lavoratori dell'INPS, penso che.
Non parlate male perché sono un lavoratore dell'INPS.
Sono addirittura insufficienti, perché l'INPS oggi è il più grande ente previdenziale d'Europa, non d'Italia. C'ha un bilancio complessivo di supera gli 800 miliardi e la cosa vergognosa è che ne hanno fatto un mostro che gestisce tutto, e gestisce tutto proprio per mischiare le carte. Non si riesce a distinguere anche all'interno del bilancio, che pure cerchiamo di studiarlo, qual è l'assistenza, certo, qual è la previdenza, quello che deve stare a carico della fiscalità generale e quello che deve stare invece
a carico della fiscalità, che non è fiscalità ma che sono contributi pensionistici specifici. Ormai gestisce tutto l'INPS e questo non è giusto. Se noi vogliamo avere un controllo sociale di queste istituzioni, vogliamo che ci siano gruppi di persone che si interessano senza essere pagati all'andamento di una istituzione, bisogna che le istituzioni si occupino per compiti limitati, circostanziati, che sollecitano la partecipazione dei cittadini e non quella che li allontana. 800 miliardi sono una cosa, il bilancio dell'INPS, quello completo, non quello sociale, so 2000 pagine, ma chi è il lavoratore, il cittadino che ha la possibilità di entrare, no, nella compensazione completa?
No, ti dicevo di avvicinarti al microfono, mentre lascio la parola a Giacomo. No, tanto per spot, è passato Gino, un ascoltatore di Radio Onda Rossa che ascolta molto Vengo Anch'io, e ci ha portato un congruo contributo.
Molto congruo.
Io lo dico, se ce n'è qualcun altro ci fa più felice,
anche se non
perché
è congruo,
così ci dà più forza e più coraggio a dire le cose, che diciamo.
Anche se non è congruo come quello di Gino, va bene uguale.
Ringraziamo Gino.
E ma dicecelo quanto è questo.
No, non si può, c'è la privacy.
No, ci ha dato 10 euro, 20 euro, 150 euro, bello.
Senti, su quello che dicevi te prima, riguardo appunto a questi trasferimenti che praticamente lo Stato accolla all'INPS, nel 2014, secondo il bilancio preventivo dell'INPS, questi sono stati per oltre 95 miliardi, 77 miliardi sono state somme imputabili alla gestione prestazioni temporanee, fra cui c'è anche la cassa integrazione. E naturalmente tutto questo in qualche maniera sballa il bilancio dell'INPS, perché questi soldi non sono imputabili alla gestione previdenziale tout court, e quindi consentono anche a questi a dire che l'INPS, che le pensioni costano allo Stato più di 90 miliardi l'anno, certo. Cosa che poi nell'altra dei fatti non è così.
Certo, come per esempio non dicono che gli 80 euro che i lavoratori si sono ritrovati, certo, nelle saccocce, tenete presente che 80 euro sono serviti soprattutto non a ricchi lavoratori, ma a dare l'alibi ai padroni di non rinnovare i contratti, perché hanno preferito dare un'elemosina piuttosto che si esercitasse un diritto al salario.
Tanto
ma
è
no,
vero.
Ed è il fatto che questi soldi, però, non è che ce l'ha messi Renzi, e nemmeno ce l'ha messo la fiscalità generale, e nemmeno ce l'hanno messi i ricchi, ce l'hanno messi i lavoratori che hanno pagato i contributi, perché questi soldi si prendono dall'INPS. E infatti tante volte i giornali troverete queste misure, chiamano misure di defiscalizzazione, che non è defiscalizzazione, è decontribuzione, nel senso che prendono i soldi del salario differito dei lavoratori e lo danno ai padroni per le assunzioni, 8.060 euro l'anno, come diceva Ettore, o al lavoratore che abbocca e non sta pensando che gli stanno a levare la futura pensione, perché quando poi andrà in pensione non ci avranno più i soldi, perché dice ma come, dai modali quando c'avevi 40 anni ti hanno dato 80 euro al mese.
E non solo questo, poi incitano i lavoratori a fare la previdenza complementare, e cioè a disporre il salario differito, a darlo al capitale speculativo delle banche assicurativo, e quindi il proprio salario differito viene in pratica affidato al mercato e alla volatilità del mercato. Fortunatamente questo discorso della previdenza complementare in Italia ancora non è decollato, ma le pressioni sono tante.
Sole 24 Ore c'era un lunghissimo articolo in cui i rappresentanti dei fondi di pensione chiedevano allo Stato un ulteriore vantaggio.
Già in parte decontribuito, già in parte pagano meno tasse.
Pagano meno tasse, ma ulteriore, perché stanno con la canna del gas. Questi, essendo fondi di pensione piccoli, poi la grossa finanza si rimagna pure a loro, perché anche nella finanza succede così, che pesce grande mangia il pesce piccolo, e la prima cosa, i primi perdenti, quando addirittura non si riesce nemmeno a coprire nei fondi pensioni i soldi che ha versato, quindi il capitale, non è che non ci sono interessi o gli interessi sono bassi, stanno perdendo il capitale che i lavoratori hanno messo nei fondi pensioni, quindi è gravissima la situazione. E se, come qualcuno purtroppo c'ha anche tra i compagni l'idea, ma se mi danno i soldi a me io me li investo, e non ci improvvisiamo finanzieri, non siamo finanzieri, i finanzieri è un mestiere che non ci spetta, non sapremmo fare e che è chiuso dentro una certa casta. Noi quello che ci interessa, per esempio il sistema pensionistico, come diceva Ettore prima, a ripartizione, è nato proprio perché in 100 anni di vita di sistemi pensionistici i primi soldi che svanivano, evaporavano durante le crisi erano quelli dei lavoratori nei fondi pensionistici, che avevano carattere a capitalizzazione, erano di tipo assicurativo, e i soldi che venivano dati venivano poi in forma di contributi, venivano poi investiti nel mercato. Ma dopo ogni guerra i fondi pensioni sparivano, no, i pensionati rimanevano non poveri, dopo la guerra, ma
anche di fronte a una crisi finanziaria, una crisi economica, gli scandali delle banche e così via. Quindi senti Piero, questo è un discorso appassionantissimo sulle pensioni, non solo sui pensionati, come ricorda sempre Ettore, questo è un argomento che riguarda dall'anno zero, dal momento della nascita al momento in cui c'è la dipartita di ognuno di noi. Quindi noi dovremo tornare necessariamente su questa questione, però Ettore, mi pare che adesso dopo uno stacco musicale ci abbiamo dei collegamenti pure sulla questione con la Palestina.
Sì, volevamo trattare il fatto che già il 31 c'è una manifestazione dei curdi, perché poi si vota e molti curdi vengono a Roma anche per votare. Cercheremo di capire come partecipare pure noi a solidarietà, e con la questione palestinese ci avremo un collegamento con un compagno della Palestina pure che ci dice delle cose là. Cioè, sembra che passiamo da una cosa a un'altra, ma anche questi problemi poi sono quelle cose che influenzano anche le scelte politiche e economiche di questo governo, perché mentre taglia da tutti i pizzi, gli unici fondi che rimangono integri, anzi aumentano, sono i fondi per la guerra, e la guerra sta provocando queste conseguenze che le stiamo vedendo tutti i giorni con i migranti e con i rifugiati politici che corrono verso l'Occidente, verso di noi. Pertanto mettiamo uno stacco musicale, ci avremmo da dire molto, ma molto altre cose su questa cosa. Ci ritorneremo in altre puntate, ogni tanto faremo una finestra di questo tipo. Sì, ma adesso no, ti dai tu l'appuntamento, dai pure l'iniziativa che state preparando per la questione dei ricorsi e poi passiamo pagina, vai.
Allora, volevo informare i lavoratori che e i pensionati che un gruppo di pensionati si incontra ai Cobas il giovedì mattina, tutti i giovedì mattina dalle 10 all'1, alle 2, quando ci va, poi ce ne andiamo, per discutere e affrontare i problemi che incontriamo nell'organizzare lavoratori e pensionati sul problema delle pensioni. Non è facile, no, fare in modo che la gente si renda conto della propria forza. I pensionati spesso dicono non potremmo fare più sciopero, ma i pensionati sono 18 milioni, se soltanto il 10% una volta l'anno scendesse in piazza, significa che le manifestazioni sarebbero dei milioni di persone.
Certo, se si affidano alla Cantone perché va in televisione e pensano che le rappresenta,
o alla Camusso stanno meglio.
Ecco, voglio dire, cioè, noi stiamo cercando di creare questa alternativa.
Allora, questa è una cosa, in questi giovedì una cosa di cui ci stiamo preoccupando è di fare i ricorsi nei confronti del governo, praticamente un ricorso di incostituzionalità del decreto che poi è diventato la legge 109, con la quale si sono tagliati le perequazioni che invece la sentenza della Corte Costituzionale diceva che bisognava dare per, ridare per intero. E la sentenza della Corte Costituzionale, guardate bene, all'articolo 136 la Costituzione dice che le sentenze sono immediatamente esecutive. Quindi l'INPS non aveva bisogno di aspettare.
Piero, ma non è che in questo coacervo di cambiamenti della Costituzione anche la Corte Costituzionale sta cambiando pelle? Perché qui c'è da. Anche se formalmente non è così, ma di fatto nella sostanza, nel comportamento materiale, quando si accettano queste cose, qui io mi cominciano a venire un pochino dei brividi.
Questo sicuramente è un processo, però questa sentenza non è in questo percorso, è nel percorso di difesa della Costituzione ed era una cosa che andava attuata immediatamente. Il ministro, i ministeri e il presidente del Consiglio dei Ministri hanno improvvisato un decreto legge, poi una legge discussa in Parlamento nel mese di luglio, approvata nel mese di agosto, in cui si dice che di quello che ci avrebbero dovuto dare ci danno il 10%. Ed è un furto di legalità, un furto di soldi, un furto di democrazia, chiaramente. La cosa quindi che facciamo è di riprendere questo discorso dei ricorsi, perché una delle cose che ci deve trovare attrezzati è anche la difesa dei diritti conquistati. Questo sistema pensionistico, che fino al 1980 ha funzionato benissimo, che è stato preso in esempio da molti paesi avanzati, no, ce lo stanno distruggendo. Ed era il frutto delle lotte dei nostri, perlomeno di mio padre, o dei nostri padri, di quelli che, no, in tutto quel periodo, su questo faremo un'altra trasmissione, io spero, parlare degli anni 70 e di cosa è stato, cosa sono stati gli anni 70 da parte dei.
I favolosi anni 70, non gli anni di piombo come dicono loro.
Certo.
Perché in quegli anni io mi divertivo. Non era così pesante. Qualcuno c'aveva la coscienza sporca e si sentiva dentro una gabbia di piombo, ma io non mi sembrava che le conquiste l'abbiamo avute. Ecco, non è che
è ancora stato un seguito, quindi meriterà una trasmissione anche questo.
Anche però, i favolosi anni 60 e anche i favolosi anni 50 con le
il
notte.
Problema che di tutto questo, quello che ci fa incazzare ancora di più, che questi non hanno manco il coraggio di dire che lo fanno loro, e lo dicono è perché l'Europa ce lo chiede. Chi è questa Europa che ce lo chiede? Tre personaggi che non sono eletti da nessuno: la banca, la BCE, il Fondo Monetario Internazionale e l'UE e la Commissione Europea.
Tutta
ce lo chiedono loro. Per fare cosa? Per quale scopo? Per quali obiettivi? Sono gli obiettivi sociali o per gli obiettivi di salvare le banche e le speculazioni? Noi con questo chiudiamo questo tema, mandiamo uno stacco musicale e poi riapriamo la finestra, diciamo, internazionale. Allora, per qualcuno che ci ha chiesto dove si tiene la riunione il giovedì, dalle 10 in poi, a Viale Manzoni 55, quarto piano, la sede dei Cobas.
Con l'ascensore.
C'è l'ascensore perché sei sovvenzionato.
Non sbagliate il numero civico, perché sta sopra al bar, perché c'è un altro 55.
Ecco, e offrono anche il caffè, quindi, capite?
Va bene, adesso fatta la pubblicità, andiamo nuovamente in musica.
Trasformavani l'inverno in gran verano. Papà me regalava come insistenza un juego que trataba de compartir la secuencia. Pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1900 1970, 1970, 1970, 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. Mi adolescencia fue una etapa bizar. Cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada. Preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. Nació la sepia. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sepia.
Allora riprendiamo in diretta, abbiamo già il collegamento, il compagno palestinese. La prima cosa, intanto, se ci dà un aggiornamento di come prosegue l'intifada in Palestina, che non è che questa dica una terza, una quarta. Per me è un'intifada cominciata dal lontano 1948 che prosegue. E magari c'ha momenti di picco, momenti di calo e momenti di cose. La domanda, in tutti i modi, a parte l'aggiornamento, io osservandola così mi sembra che questa è un'intifada, diciamo, di giovani, quasi adolescenti, che fuori da ogni schema organizzativo del territorio scendono in piazza e vogliono far sentire la loro condizione. Molti di questi palestinesi hanno persino la cittadinanza israeliana, che però non vogliono stare più sotto questo gioco e vogliono far sentire il loro parere. Questa è la prima, insomma, valutazione che ci può fare. L'altra valutazione che gli chiediamo di farci è questa cosa di negazione storica del presidente israeliano, che ha detto che non era Hitler che era il cattivo che voleva ammazzare gli ebrei, ma era il Mujahideen palestinese che gliel'aveva suggerito il Mufti di Gerusalemme, che gliel'ha suggerita Hitler. Che ne pensate? Dateci una valutazione.
Va bene, molte domande interessanti. Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, la prima cosa è l'aggiornamento, diciamo, l'aggiornamento della situazione palestinese. La situazione è abbastanza, possiamo dire, drammatica, ma non è molto diversa di tanti altri giornali della storia palestinese, perché i palestinesi continuamente sono stati sempre in lotta quotidiana, con picchi più alti o più bassi, ma comunque continuamente ogni giorno lottavano e si scontravano con l'esercito di occupazione sionista. Questo è il fatto. Il problema è che se ne parla occasionalmente all'esterno, soltanto quando ci sono momenti di picco che come le chiamate, perché così il mass media o il mainstream media internazionale parlano di questo. Ma la, diciamo, volevo sottolineare il fatto che la quotidianità di un palestinese quando esce di casa per andare a comprare il pane o per allontanarsi da una città all'altra che dista, non dico 100 o 200 km di distanza, ma anche 10 km di distanza, è una lotta quotidiana che li porta tanto tempo e tante sofferenze. Questa è la quotidianità di un palestinese. Per quanto riguarda la lotta del popolo palestinese, volevo soltanto precisare una cosa: la lotta del popolo palestinese non è cominciata nel 48, ma molti anni prima, quando c'era l'occupazione anche inglese sotto il mandato britannico, dove anche gli inglesi hanno promesso, con la famosa promessa di Balfour, di dare la Palestina al movimento zionista internazionale, o alle imprese, vogliamo dire. E questa è stata la situazione nel quale vivono i palestinesi. Poi ha avuto momenti di grandi svolte, diciamo, e drammatiche, drammatici nel 48, nel 47, quando è stato deciso di dividere la Palestina. Il movimento zionista ha compiuto delle stragi per fare scappare i palestinesi dalla Palestina, e il 48 ha visto l'esodo di 800.000 palestinesi, che è quasi la metà della popolazione palestinese, che sono stati costretti a rifugiarsi in altri paesi o all'interno della Palestina o in altri paesi confinanti con la Palestina, perché per le stragi che sono stati compiuti contro di loro dalle bande zioniste in Palestina. Questa è una cosa. La situazione attuale, c'è stata una svolta ieri, che tra l'altro qualcuno la sta guardando come fosse un risultato, ma in realtà ha regalato a Netanyahu qualcosa che lui con la forza non è riuscito a ottenere, ossia l'ingresso di non musulmani alle spianate delle moschee per visitarle, e questo stato concesso dal re Giordano, perché per chi non lo sa, il controllo dei monumenti islamici o delle come possiamo chiamarli, i posti sacri per l'Islam, tipo moschee e altri così, sono sotto il controllo del regno Giordano. E questo re, che pensa forse di essere intelligente, in grado di gestire la situazione, ha concesso a Netanyahu, tra l'altro questo re con tutte le sue non lo so come possiamo chiamarli, fino a poco tempo fa non sapeva manco parlare l'arabo, e adesso viene a dare a Netanyahu, nonostante i sacrifici quotidiani dei palestinesi, li viene a regalare e quello che non ho riuscito a ottenere con la forza. In questo momento io non chiamerei quello che sta succedendo in Palestina intifada, ma perché ancora diciamo non assomiglia all'intifada dell'87 o del 2002. La cosa è che questo che sta succedendo è qualcosa che possiamo chiamare una riscossa, una sollevazione che ancora non ha preso l'aspetto di un'intifada vera e propria, e quelli che vediamo per strada sono veramente i bambini che sono nati sotto Oslo, questa farsa che per 23 anni, 25 anni, che hanno cercato di dare ai palestinesi come fosse un guadagno, come fosse il futuro della loro vita, e così questi sono nati e cresciuti pensando che questo orso le avrebbe dato qualche futuro diverso di quello che vivevano i loro genitori, i loro fratelli, sorelle più grandi che hanno vissuto prima di loro altre situazioni più difficili, ma si sono trovati in una situazione che anzi peggio, perché se noi andiamo a guardare la Palestina durante Oslo, l'aumento è aumentato, aumentata la costruzione delle colonie, è aumentata la espropriazione dei territori palestinesi.
Hanno costruito il muro.
Mi hai tolto le parole di bocca, nel senso, hanno costruito il muro, hanno isolato in alcuni momenti le città o i villaggi palestinesi, hanno rubato più acqua. E ricordiamo anche qua che la Mekrot, la società israeliana, in combutta con anche diciamo la società dell'acqua di Roma, che
la GEA
sì, che diciamo per lo sfruttamento, il rubare l'acqua ai palestinesi. La CEA è dell'87 o forse di più, non lo so, di proprietà del comune di Roma, perciò la responsabilità è qua, è responsabilità dello Stato, non responsabilità di una società privata che un singolo, però, se vogliamo addossare la colpa a un singolo, anche qua in questo caso sarà il sindaco di Roma il responsabile di una cosa del genere. Ma comunque è questo un atteggiamento anche di uno Stato che appoggia la politica dello Stato sionista, e questo è il nostro problema, che a livello governativo italiano non c'è. Molte persone piangono il periodo di Andreotti sulla politica estera italiana, perché lo considerano era più lungimirante, più intelligente, più equilibrato di adesso. Adesso il governo italiano, con i suoi componenti, non lo so, di tutti i livelli, che sono schierati apertamente con uno Stato che viola tutti i diritti umani, tutti i diritti del popolo palestinese, e poi le concedano di fare le esercitazioni nei campi, i poligoni in Sardegna, dove anche ci sono effetti collaterali molto gravi, dove ci sono radiazioni e altro che condizionano la vita delle persone. E questa è una cosa, io non lo so, che addestrano i piloti israeliani qua per tornare e uccidere i palestinesi. Questa diciamo in poche parole quello che fanno quando vengono a fare i tiri nei poligoni della Sardegna. Sì. Questa in parte, perché parlare diciamo della situazione globale palestinese ci vuole molto più tempo. L'ultima notizia di ieri è che è stato aggredito a coltellate il leader palestinese Marwan Barghouti, il capo del partito Mubadara, e chi l'ha aggredito le ha detto: vai che adesso vediamo se l'intifada ti aiuta o ti come per dire, perché lui apertamente ha appoggiato la sollevazione popolare, perciò un'aggressione di questo tipo non sappiamo da quale parte arriva, ma comunque è arrivata. La cosa che prego.
Sì, ma Barghouti non è in prigione?
No, è quello Marwan.
Allora,
è il fratello, vero?
No, è un la famiglia Barghouti è molto grande. Questo Mustafa Barghouti, che è il capo del partito Al-Mubadara, che è un parlamentare palestinese. Sì. Il suo partito, diciamo, il suo e sta all'opposizione, possiamo chiamarlo così.
Ti volevo fare una domanda a proposito di questi ragazzi che insomma stanno scendendo in piazza, poi insomma da quello che si vede qui sono molto giovani, e poi è una rivolta che coinvolge anche degli strati sociali che diversi, insomma a un certo punto sono girate qui le fotografie anche degli dei giovani avvocati che in toga insomma scendevano in piazza. Questa è una generazione che come dicevi te è nata sicuramente dopo Oslo, che non conosce certi aspetti, ma che comunque c'è un filo che lega le vecchie generazioni con quelle che in questo momento si stanno scontrando in Palestina con l'esercito israeliano. Quello che forse manca è una prospettiva politica rispetto a questo, oppure si sta formando?
Sì, allora la questione, questa generazione Oslo, facciamo un pochino un passo ancora un po' più indietro. Ben Gurion, quando nel 48 ha causato l'esodo di 800.000 palestinesi, le critiche gli sono state sollevate, lui ha risposto: i vecchi moriranno, i giovani dimenticheranno.
Ricordiamo che Ben Gurion insomma faceva questa cosa a suon di attentati dinamitardi.
Sì, perché gli stragi che sono stati compiuti, chiamiamoli così, c'erano a capo di questi bandi di paramilitari che compivano questi stragi, c'era Ben Gurion, c'era Shamir, c'era Sharon, c'era Rabin, c'era Peres, tutti questi vecchi, sono tutti, i loro mani sono... diciamo molto in prima, loro erano in prima persona a compiere questi stragi, perché erano i capi di questi bandi che hanno fondato lo Stato zionista, erano i giovani paramilitari del movimento zionista e quelli che hanno fondato questi bandi paramilitari che poi sono trasformati nell'esercito di difesa israeliano.
Però senti, senza nessuna punta polemica, loro venivano classificati come dei patrioti, non venivano classificati come terroristi, no? Loro adesso classificano come terroristi tutti coloro che si battono per il proprio paese, per la propria libertà.
Certo.
Loro invece erano dei sani patrioti.
Sì, ma anche il fascista in Italia era considerato come dell'opinione pubblica degli anni 39,
certo.
Era classificato un patriota e il partigiano era classificato dal governo
un bandito,
un qualcosa, o come adesso il paragone come terrorista. Ma il fatto è che in quel momento loro erano lo strumento terrorista di quel neo nato Stato zionista, e quelli che quello che compievano era veramente figure. Ma loro non hanno ucciso solo palestinesi. Shamir, per esempio, non poteva entrare in Inghilterra perché lui era responsabile delle uccisioni di ufficiali inglesi a Gerusalemme, per dirvi, perché sì, non hanno ucciso soltanto palestinesi, questo per precisare. Comunque la situazione è che dicevamo che Ben Gurion diceva: moriranno i vecchi, i giovani dimenticheranno, e dopo tanti anni hanno capito che i giovani non dimenticano e i vecchi hanno tramandato la storia e la voglia di riscatto e di lotta del popolo palestinese, di difesa dei propri diritti e così via. E la cosa è arrivata fino alla generazione Oslo. Loro pensavano che questa farsa di Oslo, che poteva, andando avanti, poteva creare, educare una generazione che diciamo dimentica la Palestina e la storia, e dimentica la voglia di lottare e così via. E se noi andiamo a guardare un giovane palestinese quando esce di casa sua, tutto intorno a lui le ricorda la storia di tutto, il nonno, il padre, tutti lo ricordano che la Palestina esiste. E allora hanno fallito anche in questo secondo tentativo di la farsa di Oslo di creare generazioni passive sottomesse che possono accettare lo Stato e il dato di fatto, e questo non è riuscito. Perciò questi giovani si trovano in strada, hanno messo in grossa difficoltà lo Stato sionista in questo momento, e hanno messo anche in difficoltà tutti i movimenti palestinesi, anche l'autorità nazionale palestinese, perché è quello che sta succedendo in Palestina. E questi giovani, questa reazione, chiamiamola così, ha sorpassato tutti i movimenti palestinesi di destra, di sinistra, quello che, religiosi, non religiosi, quello che vogliamo.
Hanno messo in difficoltà anche Hamas.
Sì, sì, hanno spiazzato tutti. E tutti questi movimenti ufficiali non hanno un quadro o un'idea politica che possono offrire a questi giovani per dirgli il futuro, questo e noi vi guidiamo. No, la questione è che sta succedendo che questi giovani, loro adesso stanno dettando il loro quadro politico, la loro idea di come deve essere il futuro, di come tra di loro e in mezzo a loro stanno nascendo delle idee per come sarà la Palestina nel futuro, perché i politici in questo momento, o considerati politici dal punto di vista ufficiale come l'autorità nazionale o altri movimenti che in qualche modo sono legati o non legati al movimento, all'autorità nazionale palestinese, questo è il problema, che questi giovani adesso loro stanno a guidare i loro leader politici, si è invertita la questione, e questa è una cosa, è positiva, perché così almeno anche nell'ambiente o nella classe politica palestinese, si magari succedesse anche un'intifada intellettuale, un'intifada in testa a loro, per capire che quel percorso che hanno fatto per tanti anni è fallito. Questa è la situazione. Scusa, io mi sono scordato l'ultima domanda che mi avevi fatto.
Io ti avevo fatto questa domanda, come la giudichi? A me mi sembra che è un momento anche per gli israeliani di debolezza e di panico, perché non stanno capendo cosa gli sta succedendo con questa generazione che è di nazionalità israeliana, questa dichiarazione antistorica, negazionista. È caduta la linea. Qui i potenti mezzi dei sionisti riescono a far cadere la linea. Ci proviamo a richiamarlo e vediamo se poi concludiamo con la telefonata.
Manda uno stacco musicale.
Show that is searching for the answer. We're the shock of taking tears and replace them with laughter. We only live Palestine, we only live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for the answer. We're the shock of taking tears and replace them with laughter. We only live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse at the news. They make money off the products that we're great to consume, and it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the street.
Abbiamo ripreso la linea. Pronto? Ci sente? Eccomi. Adesso?
Allora.
No, la domanda era quella, che sta dichiarazione veramente negazionista, una cosa veramente brutta, no? Che dice, guarda, Hitler non è stato a fare la Shoah, ma sono stati i palestinesi che gliel'hanno suggerito, insomma, sì, attraverso il Gamuffi di Gerusalemme.
Allora, prima di questo volevo dire che quello che sta succedendo in Palestina sta succedendo su tutto il territorio della Palestina storica, dal suo nord vicino al Libano fino al suo sud vicino all'Egitto. E questa è una cosa positiva, perché unifica tutta la Palestina su una questione sola, la sollevazione contro l'oppressione e l'occupazione sionista. Questa è una cosa che anche e questo è uno dei motivi che ha messo in crisi tutta la classe politica palestinese e anche lo Stato sionista. Tornando alla questione del delirio politico di Netanyahu nell'accusare i palestinesi che sono l'ideatore dell'olocausto, della Shoah, e questa secondo me in realtà dovrebbe essere una cosa tutta tra Netanyahu e l'Europa, perché è lui che cerca di sdoganare Hitler. La questione grave è questa, non è la questione di accusare i palestinesi. La questione grave è che Netanyahu sta cercando di sdoganare Hitler. E questa una lui sta cercando di pulire la fedina penale, chiamiamola così, tra virgolette, di Adolf Hitler. Sicuramente farà una deviazione anche verso Mussolini o altri. Ma io questa cosa è scioccante per me. Perché? Perché secondo me lui, vedendo che l'Europa si sta spostando verso destra, ha pensato che io posso anche guadagnare consenso in Europa facendo una cosa del genere. Ma questa dichiarazione è secondo me molto molto più grave di quello che sembra, o di quello come cercano di farla apparire, un delirio di un politico che sta in difficoltà. Non è vero, perché Netanyahu non è una persona stupida, è un primo ministro di uno stato di quelli che vengono considerati dei più potenti a livello mondiale, e hanno strategie politiche, anche strategie di comportamento a livello europeo e mondiale. E l'altra cosa grave è che lui, con una dichiarazione di questo tipo, ha insultato tutta l'Europa, ma io parlo anche parlo della popolazione dell'Europa, e di più insultava quei governi attuali, che lui li metteva, come per dire, li metteva i piedi in testa e gli diceva: come al solito io faccio, come tra virgolette Israele, faccio tutte le mie cazzate e voi mi dovete appoggiare. E questo è l'atteggiamento di un criminale arrogante che nella storia ha forgiato in questo modo.
Senti, io a proposito di quello che dici, faccio un paragone che forse sembra ardito, ma non lo so, poi dimmi te. Rispetto alla concezione dell'Eretz Israele, la concezione espansionista dell'Eretz Israele, quindi del grande Israele, con quella dello spazio vitale che negli anni 30 proprio il Partito Nazionalsocialista reclamava per la Germania. Tu che ne pensi?
Allora, il sogno di Eretz Israele è morto da tanti anni, morto da quando gli israeliani si sono ritirati dal Libano sotto i colpi della resistenza libanesi e palestinesi, è morto nel 2006 quando hanno tentato di entrare nel Libano e non sono riusciti, a prescindere se andiamo d'accordo o no con chi governa Gaza, ma è morto il sogno di Eretz Israele quando hanno tentato di occupare e rientrare di nuovo a Gaza e non ci sono riuscite. È morto e quando la Siria ha resistito sotto, come adesso, sotto questi 5 anni di terrore in Siria, perché l'obiettivo era quello di distruggere la Siria, perché l'Iraq ormai era già distrutto, perciò per loro l'ultimo atto era quello di distruggere la Siria, perciò per loro diventava un dato di fatto avere il controllo piano piano della, della Siria, dell'Iraq, perché loro già hanno di buoni rapporti con alcuni dei curdi, delle fazioni, diciamo, o di del nord dell'Iraq, il governo locale dei curdi.
Jaid, no, non è che ti voglio sborsare, perché poi dalla Palestina ci vorrebbero ore e ore di trasmissione,
sì, sì, no,
per poterne parlare, ma noi abbiamo, sì, già superato il tempo che è, sì, a nostra, okay, disposizione. No, l'altra cosa era questa iniziativa di manifestazione del popolo curdo che si dovrebbe tenere a Roma, in tutta Italia, il 31, no? In preparazione anche delle elezioni in Turchia. Questa iniziativa è la comunità palestinese italiana che fa, aderisce, partecipa, invade insieme a loro le bandiere palestinesi e bandiere curde, due popoli che cercano di conquistare uno Stato.
Allora, una cosa in breve, no, io non rappresento la comunità palestinese, ma rappresento l'UDAP, Unione Democratica Arabo-Palestinese, e posso dire che noi siamo solidali e siamo a fianco ai curdi che lottano contro l'oppressione curda e contro il terrorismo dello Stato turco, scusa. E perciò noi siamo a fianco ai curdi che lottano e ci saremo il 31 con loro. La cosa è che bisogna, secondo me, anche sollevare questa richiesta anche alla comunità palestinese, alla persona anche del rappresentante della comunità che possa decidere su questo. Io come quelli che eravamo l'altra sera all'iniziativa a Piazzale dell'Usculino, siamo presenti, abbiamo dato la nostra attenzione, ma come comunità palestinese generale io non posso esprimermi su questo perché c'è il presidente della comunità, ma comunque noi siamo a fianco ai compagni curdi nella loro lotta e come sono stati sempre a fianco, bisogna precisare, diciamo, non tutti i curdi, ma comunque quella, la parte buona, chiamiamola così, i curdi, come è stata sempre a fianco al popolo palestinese.
Va bene, guarda, chiudiamo qui, poi purtroppo daremo una notizia adesso un po' grave, un po' gravissima. Sembra che un'imbarcazione piena di palestinesi sia naufragata vicino all'isola greca, adesso la leggeremo, daremo una cosa, ci sono molti morti e pure bambini trovati già sulla spiaggia. Mi dispiace, questa notizia sicuramente a noi intristisce, a te ti fa incazzare ancora di più. Ci sentiamo la prossima volta, ciao.
Va bene, grazie, ciao, ciao.
No, quello che dicevi, appunto, che un'imbarcazione sì, con a bordo 50 persone naufragata davanti alle coste dell'isola di Lesbo, questa notizia non fa nessun accenno sulla nazionalità dei migranti. Un bimbo di 6 anni e sua madre sono morti, è stato il padre a trovarne i corpi sulla spiaggia, 13 sono le persone scomparse, quasi sicuramente affogate. A questa notizia si collega anche il fatto che è previsto un vertice a Bruxelles sulla questione dei rifugiati, a cui è stata invitata anche la Grecia, ma in Grecia sono molto preoccupati perché il settimanale tedesco Der Spiegel ha parlato della possibilità che, secondo Berlino e la Commissione Europea, si voglia creare ad Atene un centro di accoglienza per 50.000 persone. Una notizia che è stata smentita dal vice ministro greco per le politiche migratorie, che ha comunque detto che se fosse vero la risposta del governo sarebbe un secco no, perché chiaramente non si può pensare di costruire una città di profughi. Sembra invece accettata la proposta dell'Unione Europea e dell'ONU per la costruzione di 2 centri di accoglienza ad Atene in Macedonia.
Va bene, noi diciamo che andiamo a chiusura di questa cosa, se Giacomo vuol dire 2 cose che sulla questione delle iniziative dei curdi, che dal primo novembre ci sono le votazioni
Sì, c'è una manifestazione qua a Roma per il 31 della comunità curda, anche perché poi, se non sbaglio, ricorre il primo anniversario della liberazione di Kobane, e poi c'è il discorso delle elezioni in Turchia, elezioni che sono previste per il 1 novembre, elezioni che insomma hanno una valenza molto particolare, soprattutto dopo l'attentato di Ankara, e qui ci troviamo di fronte a quello che possiamo definire tranquillamente un terrorismo di Stato, perché quelle immagini dell'attentato di Ankara ci ricordano a noi, insomma, che le abbiamo vissute tutta la stagione della strategia della tensione. Il problema di fondo sarà poi vedere quanto il partito HDP, che è il partito non solamente che raccoglie i curdi ma raccoglie anche, diciamo così, una Turchia diversa, sì, alternativa a quella immaginata da Erdogan e dalla sua riforma costituzionale, quanto potrà avere dal punto di vista delle percentuali elettorali, perché questo potrebbe essere un ostacolo per il tentativo di riformare la Costituzione da parte di Erdogan. Ma poi ne riparleremo probabilmente domenica prossima.
Bene, noi invitare gli ascoltatori a partecipare a fianco del popolo curdo, a essere in massa in piazza assieme a loro, anche perché sicuramente loro saranno abbastanza numerosi, perché verranno da tutte le parti d'Italia in quanto si vota, e verranno anche a esercitare il loro diritto di voto all'ambasciata turca qui a Roma. Pertanto, oltre a partecipare così, mi arriva un messaggio per suggerire un altro appuntamento martedì 27 alla commissione urbanistica del comune di Roma, e il lunedì 26 ai beni culturali, il comitato contro la costruzione, la cementificazione che sta avvenendo a Via dell'Acqua Bulicante, si danno appuntamento affinché portano le loro istanze a non fare invadere di cemento la costruzione di un centro commerciale che sta nascendo a Via dell'Acqua Bulicante. Dati questi due appuntamenti e alla partecipazione dei compagni a questa iniziative, diamo a domenica prossima a riascoltare. Vi ricordo sempre il numero che ci va nel segno, e il conto corrente postale 6180 4001, intestata Radio Onda Rossa, Via dei Vosci 56 00185, Roma, per poter inviarci il vostro sostegno, la vostra sottoscrizione, oppure sul sito www.ondarossa.info, sostienici, e lì ci sono le modalità per poter sottoscrivere anche in forma elettronica, aspettando i vostri aiuti e la vostra partecipazione all'iniziativa che abbiamo dato. Ci vediamo domenica prossima.
Automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family.
Free my people.
Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, yeah. Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby.
Free my people.
I be a mirror.
light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your head.